Cari fratelli e sorelle, riprendiamo lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Il titolo: I segni dei tempi annunciano la distruzione di Gerusalemme e la fine del mondo. Leggiamo il testo introduttivo, Matteo capitolo 24, dal versetto 29 al versetto 36. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quante a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Nelle dichiarazioni di Cristo c'è qualcosa di molto solenne e anche di molto misterioso, e è questo che rende il tema ancora più affascinante. Vogliamo leggere una sintesi già dello studio di oggi e diciamo che i segni dei tempi che avrebbero precorso la distruzione di Gerusalemme e la fine del mondo facevano capire che tra il primo e il secondo evento ci sarebbe stato un lungo lasso di tempo. I segni dei tempi che ci furono regolarmente prima della distruzione di Gerusalemme sarebbero stati enormemente dilatati in numero ed estensione prima della fine del mondo e del ritorno di Cristo. Anche perché la data del ritorno di Cristo, essendo stata differita a causa dell'atteggiamento negativo della Chiesa del rimanente, la storia continua il suo corso con il conseguente aumento della popolazione mondiale, che oggi conta all'incirca 6 miliardi e oltre 100 milioni di abitanti. I conflitti internazionali sono in aumento, la violenza, la fame, le malattie, l'iniquità, l'inquinamento, l'effetto serra e quant'altro. E soprattutto, per quello che ci concerne, l'arroganza dell'apostasia con i falsi cristi e i falsi profeti che fanno prodigi e miracoli e ingannano le folle che non conoscono la parola di Dio. Tutto questo dovrebbe farci capire la grande misericordia e la grande pazienza di Dio, che però non si stanca di ripetere Vegliate, perché nell'ora che non pensate, il figliuol dell'uomo verrà. Vegliate. Cristo verrà all'improvviso. Malgrado tutti i segni dei tempi premonitori, Cristo verrà all'improvviso. Allora vediamo prima di tutto l'atteggiamento sempre vigile del cristiano e della Chiesa. Quindi un atteggiamento costante di attesa. Se Gesù non ha fissato una data per il suo ritorno, ha tuttavia risposto a lungo alle domande dei discepoli sul tempo in cui l'evento avrà luogo. Tutto questo discorso escatologico è contenuto nell'Evangelo secondo Matteo, poi Marco capitolo 13 e Luca capitolo 21. Noi non abbiamo il tempo di leggere tutti questi testi, però possiamo capire subito dal suo discorso, dal discorso di Gesù, scaturisce quanto segue. Prima di tutto, la data esatta del suo ritorno non può essere fissata con certezza. È il segreto che Dio ha riservato a se stesso. E vi ricordo il testo di Atti 1, versetto 7. Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Gesù continua a dire: non sta a voi sapere la data. Poi aggiunge: ma voi mi sarete testimoni, eccetera, eccetera. Il compito della Chiesa non è quello di fissare la data, di essere preoccupato per questa data, no. Qual è il compito della Chiesa? È quello di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. In secondo luogo, anche se avverrà il ritorno di Cristo a data indeterminata, questo ritorno deve essere annunciato mediante segni destinati a risvegliare l'attenzione del mondo. Vi ricordo i testi di Luca, capitolo 21, dal versetto 25 in avanti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. E poi, una terza cosa, un lungo intervallo doveva trascorrere tra l'ascensione di Cristo e il suo ritorno. Matteo capitolo 24, versetto 8 e versetto 14. Ma tutto questo non sarà che un principio di dolori. Sempre capitolo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Gesù ha parlato di un principio di dolori e poi ci sarà la fine del dolore. Quindi una data non fissata, un tempo indeterminato, un lungo lasso di tempo. Un quarto pensiero. Il ritorno del Signore deve essere l'oggetto di un'attesa paziente, perseverante e vigile. La Chiesa è chiamata a vigilare, a esercitare la pazienza. Matteo capitolo 24, dal versetto 42 in avanti. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuol dell'uomo verrà. E parla del servitore fedele e del servitore infedele. Il primo sarà premiato, il secondo sarà punito. Il secondo non dice il mio Signore non ritornerà. No? Cosa dice? Il mio Signore tarda a venire e quindi si dà buon tempo mangiando e bevendo con gli ubriaconi. Cosa vuol dire? Vuol dire che si comporta, invece da servitore di Cristo, si comporta da cialtrone. Si comporta come tutti gli altri, che non ne capiscono niente, ne vogliono capire, di cose dello spirito. E allora Dio lo punisce. Quindi un'attesa paziente, vigile. Ci sono tre parabole che parlano di questo ritardo, fra virgolette, e Gesù Cristo si rendeva conto di questo. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Cosa c'è scritto? Tardando lo sposo, tutte le vergini, tutte queste ragazze si addormentarono, tutte, non 5 soltanto, tutte, 5 erano savie, le altre erano stolte, ma tutte si addormentarono. Poi c'è la parabola del servo infedele, che abbiamo appena finito di parlare, e poi la parabola dei talenti. Il padrone va, parte, il re parte e sta via lungo tempo, però al ritorno chiede conto dei talenti che ha affidato ai suoi servitori. Quindi questo ritardo, questo lungo lasso di tempo c'è, è evidente. E abbiamo detto la volta scorsa che Gesù Cristo non poteva, scusate se io mi esprimo in questa maniera, non poteva tornare prima del 1844. È chiaro? Non poteva tornare prima dello scadere dei 1260 giorni, anni, 1798, e allo scadere dei 2300 giorni, anni, profetici giorni, anni letterali, 1844. Adesso vediamo un breve parallelo tra la distruzione di Gerusalemme e la fine del mondo. La distruzione di Gerusalemme, presa come esempio della fine del mondo, e anche lì non ci sono date, ci sono soltanto dei segni precursori che avvennero nei 39 anni che separarono il discorso profetico di Cristo, Matteo 24, dalla data della distruzione del 70 d.C., tutti questi segni, in piccolo, si verificarono puntualmente. Quali sono? Noi non abbiamo il tempo di leggere tutti i testi, sono contenuti in Matteo 24 da 1 a 14 e da 23 a 26, sono segni in campo politico. Quali segni? Guerre. Guerre, rumori di guerre. In campo sociale, carestie, pestilenze, fame. In campo fisico, terremoti, segni celesti, segni nel sole, nella luna e nelle stelle. In campo morale, l'aumento dell'iniquità e in campo religioso falsi cristi, falsi profeti. Quindi Gesù Cristo ha predetto la contraffazione della verità, ma l'Evangelo predicato in tutto il mondo. Fermiamoci un attimo a una considerazione. Ho detto che in questi 39 anni tutti questi segni in piccolo si sono verificati, sia in campo astronomico, sia in campo politico, sia in campo sociale, sia in campo religioso. C'erano un'infinità di falsi cristi, di falsi profeti. In piccolo questi segni si verificarono, però poi prima della fine dell'età presente, della fine del mondo, questi segni sarebbero avvenuti in proporzioni infinitamente più grandi, sia per estensione, sia per numero, eccetera. E questo si può facilmente comprendere. Questi segni precursori dei due eventi, spesso in Matteo 24, si intersecano, sembrano accavallarsi l'un l'altro, e dobbiamo comprenderli e metterli, se permettete, un po' in ordine, dicendo: questi segni appartengono alla fine di Gerusalemme, questi segni appartengono alla fine del mondo. Per esempio, c'è un'espressione, Matteo capitolo 24, versetto 33 e 34, che dice: così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose non siano avvenute. E lì teologi, commentatori, anche avventisti, si sono scervellati per dire: ma di che generazione parla Gesù? Ebbene, parla delle due generazioni. La generazione di quel tempo, prima della fine di Gerusalemme, e la nostra generazione, quella che vedrà il ritorno del Signore, gli ultimi giorni. Questa generazione è quella del tempo predetto della distruzione di Gerusalemme, ma anche quella che precede la fine del mondo. Vorrei leggere una citazione della sorella White, Il Gran Conflitto, pagina 21 e 27. Per circa 40 anni, a partire dal momento in cui Gesù pronunciò il suo vaticinio su Gerusalemme, il Signore, fate bene attenzione a quello che dice la serva del Signore, il Signore ritardò il suo castigo sopra la città e sopra la nazione. Perché ritardò? Per quale motivo? Ma che motivo può avere il Signore per ritardare? E il motivo è che il Signore aspettava la conversione di Israele. Ma voi mi direte: e Dio scelse la Chiesa cristiana? Avete ragione. Ma il Signore aspettava la conversione degli israeliti, il pentimento. Alcuni si pentirono, la maggioranza no. Quindi il Signore ritarda sempre, ritarda, rinvia. Noi usiamo termini umani per capirci, altrimenti non ci comprenderemmo. Ritarda, per virgolette, perché ha il motivo di salvare il maggior numero di persone possibili. E adesso parliamo della data del ritorno di Cristo differita, rinviata, ritardata. La logica di Dio, noi lo sappiamo, a volte lo dimentichiamo, è diversa dalla nostra, anche perché non è legata come noi al tempo e allo spazio. I piani di Dio non sono statici, ma dinamici, perché Dio lavora con l'uomo e dipendono questi piani anche dall'atteggiamento negativo o positivo dell'uomo. Fermiamoci un momento e parliamo di Ninive. Vi ricordate? La grande città. Che fine doveva fare? Il Signore chiama il profeta Giona, questo profeta viene incaricato di predicare. Ninive sarà sovvertita, ma Ninive non fu distrutta. Perché? Con grande meraviglia del profeta, una figura strana, questo Giona un po' come noi, i niniviti hanno accettato, hanno bandito il digiuno, si sono pentiti, il profeta si è offeso, forse voleva vedere le fiamme del cielo bruciare lì Ninive, i niniviti. E il Signore gli dice alla fine: e tu che ti sei preoccupato tanto per quella pianticella di ricino che non hai piantata, non hai fatto crescere, che è nata in una notte se n'è andata, tu non ti sei curato di quello e sei preoccupato perché non c'è più l'ombra e il sole ti picchia in testa, e io non dovrei preoccuparmi di Ninive dove ci sono tante, tante migliaia di persone? Allora Ninive non fu distrutta. Perché? Perché i niniviti si pentirono. Fu distrutta più tardi, perché purtroppo non continuarono col pentimento, evidentemente. Quindi il Dio ritarda, rimanda, e la storia di Ninive ha continuato, come la storia di questo mondo continua, visto che il popolo di Dio non è pronto. Come Dio dovette cambiare i suoi piani per il pentimento dei ninivitti, così, secondo quanto afferma ripetutamente Elena White, dovette cambiarli rinviando il ritorno di Cristo per l'infedeltà del rimanente. E allora ritorniamo alle date famose. Vi ho parlato di queste date la volta scorsa: 1868, 1883, 1900, 1903 e 1909. Una domanda che faccio subito: il ritorno di Cristo alla fine del XIX secolo o all'inizio del XX secolo? Grande punto interrogativo. Diciamo questo. Primo, come sotto l'impulso dello Spirito Santo la Chiesa Apostolica evangelizzò il mondo romano? Quanti abitanti c'erano nel mondo romano? Diciamo dai 55 ai 60, 65 milioni, non di più, Nello spazio di una generazione, così il movimento avventista avrebbe potuto fare la stessa cosa con ben altri mezzi a disposizione che non i fratelli del primo secolo, nell'arco di una generazione, con quanti abitanti che c'erano nel mondo? 1 miliardo o poco più. Non era possibile questo? E che cos'è che non è possibile per il Signore? Se l'uomo lavora con il Signore. 2. La triade satanica, dragone, bestia e falso profeta, da secoli svolgeva la sua opera infausta, che agisce in modo particolare attraverso lo spiritismo. Esisteva da millenni. Lo spiritismo esisteva da millenni e operava attraverso le religioni di Oriente e Occidente ben prima del 1848, con l'apparizione delle sorelle Fox, con il quale si fa incominciare la parte moderna dello spiritismo. Quindi lo spiritismo c'era, il dragone operava già attraverso le religioni, ho detto, di Oriente e di Occidente. E che religioni ci possono essere in Occidente? C'è la cristianità, è certo. E che è una cosa nuova? Mica ho invento l'acqua calda. Certo che il diavolo opera, come ha sempre operato, con falsi miracoli o veri miracoli che non provengono da Dio. La ferita mortale della bestia di Apocalisse 13... Ora, voi sapete che la bestia simbolica di Apocalisse 13 è il papato. La domanda è questa: se Cristo fosse venuto alla fine del secolo scorso o comunque prima dell'11 febbraio 1929, come la mettiamo con la guarigione della bestia, della ferita mortale? Era guarita già attraverso la restaurazione seguita al ciclone napoleonico con Pio IX e il dogma dell'infallibilità papale del 1870, e già c'era, dopo la perdita degli stati pontifici proprio 20 settembre 1870, c'era già un movimento in favore del papato che rinasceva nell'Europa di quel tempo. Quindi la ferita praticamente era già guarita. Poi venne Mussolini, che fece quello che fece. Mussolini, l'uomo della provvidenza, secondo la celebre frase di Pio IX Paparatti, l'uomo della provvidenza, il Signore ci scampi da questi uomini. Poi il falso profeta, cioè il protestantesimo apostata, aveva già rifiutato il messaggio del ritorno di Cristo. Nel 1844, vi ricordo un po' di storia della denominazione avventista. La famiglia White, o per meglio dire la famiglia Hermon, dalla quale era nata la sorella White, furono radiati dalla Chiesa metodista perché credevano nel ritorno di Cristo. Ma si può, uno può essere radiato per adulterio, può essere radiato per un altro peccato, per furto, che so io, per menzogna. No, radiati perché credono nel ritorno di Cristo. E questo come lo chiamate voi? Un merito? No. Quindi era già stato rifiutato il messaggio, c'era già l'apostasia nel protestantesimo, c'era già in atto verso la fine del XIX secolo in USA un forte movimento in favore dell'osservanza della domenica. Vedete che tutte queste cose in embrione c'erano molti anni fa, 100 e passa anni fa c'erano, e quindi Gesù avrebbe potuto benissimo tornare. Adesso il problema, ripeto, si è enormemente dilatato, perché la storia va avanti. Ma immaginate, ci sono 5 miliardi in più di persone, ma aumentano i problemi in un modo spaventoso, fratelli e sorelle. Fame, guerre, poi l'insorgenza dello Stato di Israele, che non sarebbe sorto se Cristo fosse tornato, il problema degli arabi, e voi vedete che continuano questi incontri di pace. Certo che questi capi di Stato sono stufi di vedere queste carneficine, ogni giorno, 1, 2, 10, 20, 100 morti, questi kamikaze, questi ragazzi, queste ragazze che si fanno scoppiare alla luce del giorno lì su un autobus, in un supermercato. La gente è stanca, ma la Bibbia dice che non è in potere dell'uomo la pace. Non c'è pace per gli empi, grida Isaia 2 volte, non c'è pace. E appena finito un consesso di pace, subito scoppia la guerra a oltranza. Lì c'è proprio un odio viscerale degli uni contro gli altri. Si vede come si fa la pace. Allora arriviamo a una logica conclusione, chiamiamola così. Siccome il ritorno di Cristo è differito, il corso della storia è logicamente cambiato. E la comprensione di certe profezie, non quella dei 2300 giorni, no, non quella dei 1260 giorni, no, altre profezie di cui parleremo, la comprensione di certe profezie modificato rispetto al passato, ma fondamentalmente l'interpretazione è sempre quella. Per esempio, la profezia che mi ha sempre affascinato fin da quando ero ragazzo e alla quale ho dedicato 50-60 anni di studio e non ho ancora finito, il grande problema della questione di Oriente e di Armageddon, che riprenderemo, ripeto, in un altro studio. Ci sono dei commentatori avventisti, teologi, che dicono i pionieri, tra cui Uriah Smith, che puntavano la loro attenzione sull'impero ottomano e dicevano sono questi i re che vengono dal Levante, e parlavano della Russia, i re che vengono del Levante rispetto alla Palestina. Tutto sbagliato, dicono, tutto sbagliato, non è vero niente, vediamo com'è finito. Non avevano mica così torto, perché l'impero ottomano era ancora una potenza, e sapete che i turchi nel 1683 erano arrivati sotto le mura di Vienna. Ho detto Vienna, che è lontana da Costantinopoli. E poi aveva tutto l'Egitto, la Palestina, poi parte dell'Iran, dell'Iraq, la Persia, aveva lì i Balcani, dove ci sono ancora tracce adesso di musulmani. L'impero ottomano aveva finito di vivere nel 1840, quando l'impero ottomano si mise sotto la protezione delle grandi potenze europee. Quindi vedete che c'erano gli ingredienti spirituali, scusate se mi esprimo così, storici, politici, per arrivare a Armageddon. Però siccome la data è stata differita per l'atteggiamento negativo del popolo di Dio, allora Dio rimanda, ma adesso c'è un'esplosione di segni dei tempi. Quindi è normale che la comprensione di queste profezie cambi. È normale, perché è cambiato il corso della storia. Abbiamo dei dati maggiori sotto mano che non avevano i nostri pionieri. Riprenderemo il discorso un'altra volta. Non possiamo non tener conto di questa realtà. Quindi, il quadro storico è profondamente mutato rispetto a un secolo fa. Per conseguenza la comprensione della profezia deve logicamente mutare, questo però solo alla luce del rinvio divino del ritorno di Cristo dopo il 1844, sia chiaro. Tutto questo ci dà una visione dinamica e una comprensione più completa della profezia biblica, che non potevamo avere 150 anni fa. E questo fa capire la grande saggezza, la grande misericordia di Dio, che cerca di fare tutto il possibile lavorando per l'uomo e con l'uomo alla salvezza dell'uomo. Leggo l'ultimo testo, Ebrei capitolo 10, dal versetto 36 al versetto 39. Avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Guardate come ritorna nell'Epistola agli Ebrei il pensiero di Gesù, il pensiero di Paolo, il pensiero del Nuovo Testamento, il ritardo. Se tarda, aspettalo, cita l'Antico Testamento, Abacuc. Se tarda, aspettalo, perché certamente verrà. Ma avete bisogno di pazienza, ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà. cioè tarderà nel senso che non viene al momento che il Signore pensava di venire, ma verrà certissimamente perché ha dovuto rimandare per i motivi che abbiamo detto, la grande misericordia del Signore che vuole salvare, vuole redimere. Ora, il compito della Chiesa, e su questo la sorella White torna, qual è? È quello di predicare l'Evangelo, ma non si può predicare l'Evangelo se all'interno della Chiesa non si sanano certi conflitti, perché la sorella White ha detto chiaramente che in nessuno dei due casi, né nel caso di Israele, 40 anni nel deserto, né nel caso della Chiesa del Rimanente, la colpa fu di Dio. In entrambi i casi la colpa non fu di Dio, è l'incredulità, l'amore del mondo, la mancanza di consacrazione e le controversie interne di quelli che pretendono appartenere al popolo di Dio, che ci hanno trattenuto per così tanto tempo in questo mondo di peccato e di tristezza. Allora, se non si rimuovono questi ostacoli, come si fa a predicare? Ah, sì, si può andare a predicare con i mezzi che abbiamo, ma non dobbiamo dimenticare la santificazione, che altrimenti la gente dice: ma voi cosa andate cantando? Ma voi siete come gli altri, pieni di invidia, di odio, di critica, di mondanità. Ma voi siete come gli altri, ma che andate dicendo il ritorno di Cristo è il ritorno di Cristo, ma non vi vergognate? La gente potrebbe dire così, la gente può dire così, la gente forse dice così, e noi dobbiamo renderci conto, dobbiamo rendercene conto. Ah, qui non si tratta di fare la caccia alle streghe, fratelli e sorelle, ma che streghe e streghe? Si tratta di recitare il mea culpa. Il Signore ci dia la sua grazia. Io ringrazio il Signore per la sua pazienza, per la sua misericordia, per i suoi appelli. Ma queste cose dobbiamo studiarle, fratelli e sorelle, alla luce di quanto dice la parola di Dio, alla luce anche degli insegnamenti dello spirito di profezia, altrimenti lo spirito di profezia a che cosa serve? E la mia preghiera per ognuno di noi. Amen.